piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
A volte penso di aver sbagliato tutto, da un punto di vista professionale. Anzi, mi riferisco più che altro al mio lavoro radiofonico, che è quello che maggiormente probabilmente interessa le persone che mi stanno ascoltando in questo momento, che mi ascoltano da tempo e spero che mi ascolteranno ancora per tanto tempo, anche se devo dire onestamente, io fra un anno festeggio il quarantennale del mio tempo passato alla radio e nemmeno ricordo quante possono essere le persone con cui mi sono relazionato in tutto questo enorme lasso di tempo. Perché dico penso di aver sbagliato tutto? Perché forse vale la pena di rammentarlo, chi mi ascolta, non crediate che il lavoro radiofonico sia un lavoro che si può improvvisare all'impronta, dice ma che ci vuole a fare questo lavoro, ti arrivi lì la mattina, ti siedi davanti a un microfono, dici quattro stupidaggini, senti due ospiti, fai parlare quelli del pubblico, è finito, hai guadagnato la tua pagnotta, mangia pane a UFO, mangia pane a tradimento, quello che mi sentivo dire da esordiente quando tornavo nella mia cittadella di provincia e mio padre non si capacitava come qualcuno potesse pagarmi semplicemente per sentire me che parlassi. Mi diceva sempre, adesso che hai imparato a mettere due parole in fila, chi cazzo ti credi d'essere? Questo era il viatico che mi dovevo aspettare ogni volta che me ne tornavo a casetta mia, e infatti poi alla fine non ci sono più tornato. Dicevo, ho sbagliato tutto perché penso che a volte quelli che sono i miei interessi, e ancora non ho imparato bene qual è la lezione che probabilmente deve tenere sempre a mente ogni buon conduttore radiofonico, pensavo che i miei interessi coincidessero con quelli del pubblico che mi ascolta. O perlomeno uno cerca sempre di muoversi in un livello sufficientemente alto per non essere appunto accusato di pressapochismo o di arraffazzonamento e via dicendo, ma allo stesso tempo cerca di codificare quelli che sono i suoi interessi. Quindi molte volte io rifletto, penso, ragiono con le persone con cui lavoro per preparare questa trasmissione, che a parte le decine di sondaggisti che sono già stati oggetto di una importante presa di posizione di parte del mio pubblico, che pensava che il fatto che attingessi a sondaggisti che non erano di stirpe italica probabilmente faceva un torto alla forza lavoro del nostro paese, ma anche e soprattutto alla nutrita redazione con cui mi confronto, che è fatta di un numero variabile ma molto consistente di professionisti. Fabrizio Intonti, fine. Detto questo, pensiamo sempre, cioè, domani qual è l'argomento. Ve lo devo dire perché mi piace che voi pensiate e riflettiate quello che sta in realtà di struttura, di lavoro dietro una trasmissione fatta alla radio. Cerchiamo di vedere più o meno la sera prima quelle che potrebbero essere le notizie importanti su cui dilungarsi e approfondire. Ora, la mia è una trasmissione che si chiama Il piacere del dubbio, e quindi quello che devo poi fare io, una volta scelto l'argomento, una volta sincerato, mi sa già un argomento che trattano tutti i colleghi che mi precedono, perché sennò alla fine parliamo sempre delle stesse cose, parlando poi a mezzogiorno e passa, io mi trovo sempre più o meno che gli argomenti importanti, le hard news, sono state tutte trattate. Quindi io cerco sempre un taglio laterale, sicché io possa comunque lambire argomenti che gli altri hanno già in qualche maniera approfondito e trattato, sempre ponendolo sotto un punto di vista particolare, eccentrico. Questa è un po' la caratteristica di questo programma. Molte volte gli eventi ti sopraffanno in maniera talmente potente, talmente forte, che come è accaduto giorni fa, che avrei voluto parlare del successo del telefilm su il cannibale del Milwaukee, e in realtà mi sono reso conto che quella mattina avevano bombardato fortemente, cruentemente Kiev, quindi volevo capire bene cosa ci fosse dietro. Ecco, quella è la mia curiosità. Mi sento la mattina e dico, ma vogliamo capire bene cosa succede adesso, perché è successo questo, perché sono stati mandati questi missili proprio in questo giorno, cosa c'era prima, cosa c'era dopo, cosa significa questo nei giochi di rimbalzi. Abbiamo fatto la trasmissione che avete sentito con due esperti che ci hanno dato comunque dei punti di vista. osservavo la ricaduta dei vari punti di vista espressi nel gruppo su Telegram Melog ha parlato, che adesso si chiama Il sacello del micro golem. Perché? Perché c'è tutto un discorso complesso che non sto qui a spiegare. Diciamo che io ho intrattenuto i miei ascoltatori quest'estate, quando non c'era la trasmissione, attraverso un mio strumento autoctono di mantenimento di un rapporto con il pubblico, cioè parlavo in un telefono, fine. Però loro avevano modo di ascoltare. E adesso tutto questo lavoro è diventata una instant radio, cioè loro vogliono continuare a sentire ogni giorno quello che io dico al telefono, e al telefono devo raccontare la mia giornata, cosa che non farei mai a questo microfono. Però si sono affezionati, io per un pugno di persone ogni giorno parlo al telefono e faccio questa sorta di instant radio, che poi non è altro che il mio diario quotidiano di cui lo faccio ogni giorno in maniera anche abbastanza sconcia, irripetibile alla radio, che delle volte mi alzo la mattina ancora voce impastata dal sonno, o mi lamento del vicino che mi batte col martello sul muro perché deve fare degli interminabili lavori edilizi, ristrutturazioni, via dicendo. Altre volte passeggio per strada, altre volte ancora mi trovo fortunatamente a passeggiare in uno dei tanti parchi che ci sono a Roma, e quindi sentono le varie varietà di uccelletti che viaggiano per Roma, che sono sempre anche lì specie che vengono da lontano: pappagalli del Nord Africa, gabbiani che vengono dal mare, piccioni con cui ho avuto vicende sin troppo note, e via dicendo. Ecco, detto questo, mi rendo conto ogni giorno che in realtà tutto il lavoro che facciamo di preparazione e di ricerca di individuare quello che è il punto di interesse del pubblico che ci ascolta è un lavoro vano, un lavoro praticamente inutile, o perlomeno è un terno al lotto. Perché, come ho già detto, nel gruppo che per me ormai è diventato il polso della situazione generale, nel gruppo che mi segue su Telegram, che poi sono un paio di migliaia di persone, è un gruppo abbastanza ristretto, però sono ascoltatori molto fedeli, sono persone che mi ascoltano probabilmente da tanti anni. È un pubblico molto critico, perché non ti fa passare nulla, qualcuno finge piaggeria estrema, ma è un gioco tra noi, chiamandomi il vate, lanciando ogni mattina orazioni alla mia gloria, benedicendo il suolo che calpesto. Ma è chiaramente un paradosso su cui tutti giochiamo. Altri invece dimostrano chiaramente che gli stia fortemente sulle palle, ma questo fa parte della chiave del successo di un programma radiofonico. L'ho detto più volte, l'ho detto anche in queste trasmissioni generali che faccio per rifare un po' il punto del lavoro che stiamo facendo, e anche per allacciare un rapporto più umano con le persone che mi ascoltano. È un po' il mio attestato di componente umana, perché molte volte chi parla alla radio, chi ancora più fortemente un personaggio televisivo, un volto noto, dimentica la sua necessario essere composto anche di carne, anche di afflizioni, anche di limiti. Perché? Perché la televisione è innanzitutto la cosmesi totale di ogni umanità. In televisione si va truccati come al teatro, in televisione si va con una luce che ti abbassa tutte le imperfezioni, in televisione bisogna parlare a favore di camera, guardare fisso dentro l'obiettivo della telecamera che ci riprende, e dobbiamo sapere che esiste una capacità di sintesi estrema, dobbiamo rappresentare una posizione in maniera inequivocabile, in maniera assolutamente determinata. Le sfumature non esistono in televisione, i mezzi toni non esistono. Hai successo se tu comunque sei portatore di un pensiero inequivocabile, semplice, banale. A me piace darmi le martellate sulle ginocchia. Ecco, con questo tema potrei andare in televisione, trovare persone che dicono: no, infame, schifoso, bestia, capra, le martellate bisogna darsele sulle palle, non sulle ginocchia, se no che gusto c'è. Ecco, è così, e nasce, cresce, si robustisce la presenza di un personaggio televisivo. La radio è ben diverso. Alla radio esistono varie maniere per porsi nei confronti del pubblico. La maniera più consueta è essere gentili con il pubblico, essere disponibili con il pubblico, o cercare, al contrario, come appunto fanno i miei fortunati colleghi anche in questa rete, essere totalmente taglienti, totalmente antitetici a quelle che sono le buone maniere. Comunque sia, l'importante è dividere. Qualcuno sarà molto amato, sarà molto vezzeggiato, le nonne, le zie, le ponipoti e le nipotine lo apprezzeranno nei loro sogni più delicati o più torbidi, che è la stessa cosa. Qualcun altro sarà odiato in maniera viscerale, sarà indicato come esempio di nequizia, esempio di maleducazione, esempio di sregolatezza, ma allo stesso tempo sarà ascoltato. Entrambe le posizioni dividono il pubblico. Chi non divide il pubblico non fa radio. Quindi molte volte io mi rendo conto che bisogna trovare degli argomenti in qualche maniera, non che siano divisivi, ma che in qualche maniera diano modo alle persone di esprimersi o esprimere pareri tra di loro in antitesi. È la cosa migliore, soprattutto una trasmissione come questa, che è basata quasi interamente sul feedback del pubblico, eccetto le cosiddette trasmissioni monologanti come questa che vi state subendo. Per qualcuno è una sgradevole supposta, per altri è un viatico di piacere. Anche in questo esistono posizioni diverse. Faccio ogni tanto questo tipo di trasmissione perché so che a qualcuno piacciono, per altri dicono che noia, basta, spegniamo, vogliamo altre cose. Ritorno alla ipotesi iniziale: perché penso di aver sbagliato tutto? Perché se devo fare una rapida, veloce, quanto empirica statistica dei programmi di affezione, sono quelli in cui mettiamo meno fatica, mettiamo meno lavoro, mettiamo meno studio e meno preparazione. Vi faccio un esempio: oggi sono venuti a trovarmi dei miei amici da fuori Roma, erano per strada in taxi, mi hanno chiamato per chiedermi indicazioni esatte di dove dovessero farsi portare dall'autista, hanno messo in viva voce, ho detto loro dove venire, mi sono presentati assieme al tassista. Dico: ma perché sei venuti col tassista? Perché ti ha sentito la voce, ti sente la radio da tanto tempo e quindi voleva venirti a conoscere. Ho parlato con questo tassista, lusingatissimo naturalmente, un tassista che è diciamo una categoria di persone che non spesso si lascia andare all'odio, a dichiarazioni di apertura verso un conduttore radiofonico, perché si sentono sempre sotto schiaffo, sotto accusa, soprattutto in questo periodo. No, invece quel tassista era molto gentile e gli ho detto: ma quali sono le cose che le piacciono di più? Non ha avuto dubbi: la trasmissione sui piccioni e anche quella sul ragno violino. Allora io ho fatto due trasmissioni in cui in realtà non mi sono costate nessuna fatica. Quella sui piccioni niente, io avevo ormai una guerra aperta con dei piccioni che lordavano il mio terrazzino, quindi non ho fatto altro che raccontare quella che è la mia battaglia quotidiana contro i piccioni, chiedendo al pubblico delle umarelliche soluzioni per liberarmi dai piccioni, raccontando miseramente quelli che erano episodi della mia tristissima vita quotidiana, dicendo: guarda, trovo il terrazzino coperto dal guano di piccione, devo pulirlo, non viene mai pulito, bisogna farlo con la varichina, bisogna pulire tutto, mettersi guanti, una cosa orribile, come allontanare i piccioni. L'ho fatto tutta la sceneggiata, ho comprato su Amazon due grossi uccelli neri di plastica, perché per il piccione naturalmente esiste soltanto una contromisura, che è appunto prendere questi uccelloni neri che rappresentano dei corvi, delle cornacchie, non so, degli animali rapaci, nemici dei piccioni, e attaccarli lì nel punto in cui i piccioni lordano. Naturalmente il giorno dopo l'ho trovati ricoperti di guano di piccione, perché oltre il danno anche la beffa. E quella sul ragno violino, una trasmissione in cui ho sceneggiato un mio panico nei confronti del ragno violino, e ho colto che veramente, come ho trovato nel primo caso un agguerrito manipolo di combattenti le battaglie quotidiane contro il piccione, mi hanno dato tutti i consigli, anche quelli naturalmente non riproducibili, perché il piccione è una specie protetta, non si può alzare nemmeno un dito contro il piccione non si picchia nemmeno con una piuma, quindi, e altri mi davano dei consigli, repellenti per piccione, verzi, una signora addirittura ha fatto il fischio che spaventa i piccioni, e ragno violino. Io non immaginavo che tante persone morse dal ragno violino mi telefonassero quel giorno. Ecco, questo soltanto per dirvi molte volte parto con delle buone intenzioni, come questa mattina che volevo fare un'importantissima trasmissione sull'ermeneutica, che mi sembrava un tema importante, avevo condiviso con Intonti, che si è specializzato in filosofia alla Sorbona, però in realtà abbiamo parlato dei piccioni e del ragno violino. Ci sentiamo tra un istante. riprendo il filo di questa trasmissione che ormai è andata, è inutile, la mia trasmissione è fatta di tre tronconi disuguali, asimmetrici tra loro. Il primo è il troncone dei 15:30, è lungo 15:30, che è una discreta misura nella media. Il troncone dei 15:30 è quello che dà il là alla trasmissione. Quello che faccio nel troncone delle 15:30, dei 15 minuti e 30, non posso farlo nella seconda parte, che è molto più corta, sugli 11 minuti, quando va bene, naturalmente. Quindi ormai l'argomento è già partito, non mi resta, per salvarmi in corner e per non essere, diciamo, dare l'impressione a una persona dissociata che comincia a parlare di qualcosa e poi cambia argomento, andiamo avanti sul filo del ragionamento. Il filo del ragionamento mi sembra che mi porta nella condizione che chi si espone al pubblico con una mediazione costante nel tempo, sia essa televisiva, sia essa radiofonica, o comunque si espone, è conosciuto, deve comunque in qualche maniera prima o poi portare il suo privato in primo piano. Portarcelo in maniera audace, in maniera ardimentosa, ma anche in maniera garbata, perché sennò altrimenti noi avremmo tutta una serie di personaggi, di mediatori, di giornalisti, di intellettuali, e di maître-à-penser, di persone che scrivono, che pensano, che mediano, insomma persone che fanno del pensiero la loro attività, che andrebbero ospiti di signorini nel Grande Fratello VIP o nel Grande Fratello semplicemente senza VIP, e starebbero lì tutto il giorno stravaccati sui divani a parlare di supercazzole, semplicemente per riuscire a conquistarsi il privilegio di rimanere dentro più tempo possibile, quindi portarsi a casa quel sudato e grondante sangue budget che hanno gli ospiti dei reality italiani, e cercare il più possibile di ridare esistenza alla propria appannata esistenza. Guardate, chi ha fama, chi è importante, chi è celebre, chi si siede nel trono incoronato dall'oro non ha bisogno di andare in un reality. Ahimè, nel reality ci vanno gli sfigati, non ci sono santi. Prima andavano persone sconosciute, e la palma del reality ti dava l'idea che era un po' come riuscire a passare l'Acheronte senza mettere a repentaglio la propria vita terrena. Si approdava nell'altra riva, nella riva dove vanno i trapassati, ancora portatori del privilegio di essere vivi, e si viveva illuminati in una sorta di Olimpo in cui stavano soltanto gli dèi. Quindi i poveracci, gli sfigati, passano attraverso reality e diventano personaggi. Poi a un certo punto, gli sfigati hanno smesso di essere sfigati, nel senso che nessuno ha più creduto alla loro sfiga, alla loro disgrazia, alle loro tristi vicende, ai loro tormenti d'amore, alle loro disgrazie familiari, alle loro vite dolorose trapassate da dardi di sofferenza. E si è capito che in realtà dietro c'era un accurato lavoro autoriale, e quindi non ci ha creduto più nessuno, o perlomeno la gente li continua a guardare pur sapendo che è tutta un'artefazione. Non voglio nemmeno citare, perché mi tocca molto da vicino, il tema della salute mentale, ma l'ultima grande gaglioffata creata dalla macchina creatrice di illusione, che è appunto la fabbrica del reality, del personaggio che, ahimè, mai ben poco aveva da gloriarsi del suo passato televisivo. Ha fatto un programma per bambini che ha portato la sua depressione come strumento glorioso, come narrazione quotidiana, come sua bandiera da sventolare orgogliosamente. È stato preso in giro dai suoi compagni, bullizzato, hanno detto: ma se c'è bisogno vado allo psicanalista. No, ma dovete ascoltarmi, ho questo problema, soffro. Che alla fine non ha messo in dubbio persino il fatto che avesse questo problema, tanto con la moglie, poi l'ho anche lievemente sputtanato dicendo: boh, per come me lo ricordo lì non ho mai avuto depressione, sempre allegro e contento, mi sembra strano che va a Grande Fratello improvvisamente depresso. Ma potrebbe anche essere, senza nulla togliere e senza disistimare i problemi di salute delle persone che vanno al Grande Fratello. È molto facile, dopo averle passate tutte e tutte le possibili, diciamo, varianti sul diapason della percezione della dell'affettività, della sessualità, abbiamo fatto passare tutto, quindi esaurito quel filone, dopo aver passato tutti gli amori possibili e impossibili tra le persone che stanno dentro, fra quelli che stanno dentro e quelli che stavano fuori, dopo aver lambito e toccato tutte le possibili disgrazie familiari, tutte le possibili faide parentali, tutti i possibili amori, sono usciti fuori i figli, le mamme, addirittura hanno portato persone che avevano anche problemi gravi di salute, poi hanno portato persone riesumate, tirate fuori dalla tomba, rimesse in vita con flebo di formaldeide che ci eravamo persino scordati che esistessero, e hanno rimesso anche quelli. Insomma, è come una guerra disperata, e quando alla fine i migliori muoiono al fronte, in prima linea, se li sono portati via, cominciano a prendere dalle retrovie di tutto, si prendono i vecchi, si prendono i bambini, si prendono quelli che sono più di là che di qua, si mandano in prima linea quella parte umana che viene definita con cinismo carne da cannone. Ecco, nel reality ormai la carne da cannone è l'unica materia che è. Sono morti tutti, quelli che vedete sono quelli che vengono mandati avanti, chissà tanto che non ci sarà per loro pietà, e saranno sterminati ancora prima di fare un passo oltre diciamo il limite delle loro trincee. E infatti oggi si brucia tutto subito, ma magari avranno altre risorse, verrà fuori qualcos'altro. Ecco, detto questo, mi sono reso conto che anche alla radio è molto gradito il fatto che le persone parlino di sé. La questione del piccione è probabilmente piaciuta, rimane indimenticabile, perché la gente si immagina me nel mio cucinino con lo straccio che pulisce la cacca del piccione, con l'alcol che poi si sterilizza le mani, con la varichina che cerca il più possibile di disinfettare attorno a sé, me che guata dietro la tapparella della cucina l'avvicinarsi appunto dello stormo dei piccioni infami e invasori del mio terrazzino, io che immagino e studio oscure miscele, intrugli velenosi per allontanare i piccioni, poi mi pento che non voglio far del male ai piccioni, evito di procurare loro anche una semplice dissenteria mettendo, come qualcuno mi ha consigliato, non so, la pasta asciutta con la grappa o riso con il nocino, non ho ben capito, comunque delle misture che poi i piccioni poveretti si rivoltano le budella e stanno male, qualcuno dice che scoppino pure, non resisterei allo scoppio del piccione causato da me, quindi preferisco in fondo usare i vecchi deterrenti, ma adesso lo direi che da un po' non ci vengono più. Questo che significa? Questo significa che il privato è importante. Non so perché il privato sia importante, non me ne rendo conto. Essendo praticamente strutturato per stare da questa parte del microfono e non avendo poi curiosità per la parte dell'umanità ormai rappresentata dai volti noti, dalle persone conosciute, non ho nessuna curiosità della loro vita privata, nessuna curiosità delle loro vicende personali, non mi interessa sapere come sono le loro case, non ho mai avuto voglia di frequentare persone al di là, diciamo, dei semplici rapporti di colleganza o delle occasioni pubbliche, non ho mai avuto il minimo istinto di capire come fosse nel privato una persona pubblica. Forse giorni fa mi chiese un'amica, dice: ma chi è la persona più importante che hai conosciuto nella tua vita? E pensato, dico: Borges. Sì, in effetti Borges è la persona che più mi ha colpito, l'immenso letterato argentino, lo incontrai un anno, che sarà stato forse il 1900, già lavoravo io, sarà stato l'84, l'85. Mi ricordo che non gli davano mai il Nobel, perché naturalmente era stato, diciamo, non particolarmente negativo nei confronti delle dittature militari argentine, almeno di questo era accusato, non ha preso posizione troppo, in maniera troppo evidente, quindi il Nobel non gli avrebbe mai dato da vivo. Quindi in Italia lo chiamarono per dargli un premio all'Accademia dei Lincei, una laurea honoris causa. Mi ricordo c'era una bellissima prolusione di Italo Calvino, io fui mandato per scrivere qualcosa, non mi ricordo per chi scrivessi, un quotidiano, però non mi ricordo. Ero in una pausa tra un contratto e l'altro alla radio, allora erano i primi contratti che facevo alla radio, con lunghe pause. Lavoravi 6 mesi o 9 mesi, poi ne stavi altri 6 mesi a casa e ti richiamavano quando proprio eri arrivato e non riuscivi a pagare nemmeno la bolletta della luce. E mi ricordo che quell'anno arrivai proprio al limite, avevo pagato l'ultimo affitto e non sapevo come pagare il mese dopo. Richiamarono poi per fortuna a fare un altro contratto. Nei periodi di interludio cercavo in qualche maniera di guadagnarmi qualcosa per pagarmi l'affitto, perché lavorare 6 mesi all'anno non bastano. Però adesso devo dare la linea al traffico, ve lo racconto fra un istante.
Gestisci la tua azienda dallo smartphone con Fluentis CRP. Scarica l'app da fluentis.com. Vi presenta Melog.
Allora, riprendo velocemente, che poi ho un annuncio da farvi e voglio riuscire in questa strampalata trasmissione a fare tutto quello che voglio fare. Ricordo che andai ai Lincei a vedere questa, diciamo, prolusione di Calvino, la Laura di Borges, e poi con una mia collega, me la ricordo ancora, Barbara Pavarotti, stava a TG5 ultimamente, adesso penso sia in pensione, una cara amica. Allora eravamo tutti e due esordienti, mortissimi di fame, veramente, devo dire, e quindi arrabbiati. Dicemmo, ma vogliamo intervistare Borges? Guardate, intervistare Borges era più difficile che oggi intervistare Fedez, va sicuro, in assoluto. Era poi per me, che mi ero laureato in letteratura ispano-americana, qualcosa che rasentava il mito. Però riuscimmo a intrufolarci, capimmo qual era l'albergo dove stava Borges. Stava in un albergo a Veneto di fronte all'Eccelsior, un pochino più in basso, mi sembra si chiamasse Majestic o qualcosa del genere, non mi ricordo, era lì. Andammo lì con mezzi di fortuna, con gli autobus, andò, mi portò lei con la sua macchinetta, andai io col mio maggiolino che avevo allora, non so bene. Entrammo nella hall dell'albergo e incontrammo Maria Kodama. Maria Kodama era la compagna giapponese di Borges, una donna fantastica, la sua ispiratrice, e gli facemmo veramente pena, probabilmente, vedendo questi due poveretti che andavano lì e chiedevano di poter vedere il maestro, così, e ci portò su in camera da lui. A me non mi sembrava impossibile, per me rappresentava un mito assoluto Borges. E entrammo in camera, la camera naturalmente era buia, lui è cieco, stava seduto di fronte a una finestra cui filtrava comunque un po' di luce, con le due mani sul suo bastone, e aveva lo sguardo perduto sempre verso un altrove. Lei, molto silenziosa, piano piano gli disse che c'erano due giovani che volevano parlargli. Gli facemmo un po' di domande per uno, e mi ricordo, io non sapevo manco cosa domandargli, ero talmente confuso. Però guardate, già dall'84 mi disse, mi ricordo, la computadora è una macchina meravigliosa, che il computer è una macchina meravigliosa. In quel tempo non sapevamo nemmeno cosa fosse un computer, devo dire onestamente, per me il computer era qualcosa per fare i conti, e già evidentemente lui immaginava comunque la poetica che poteva starci anche in una macchina che lavora sul codice. Non a caso lui aveva scritto di Kabbala, aveva scritto di esoterismo ebraico, quindi sapeva esattamente il valore che sta evocativo, sta dietro i numeri, dietro le lettere. E poi tutta l'intervista fu sullo stupore. La cosa che ci tenne a sottolinearmi che la chiave di volta dell'esistenza è lo stupore. Finché ci stupiremo, saremo vivi. Questa l'ho trovata una cosa meravigliosa e me lo sono portato dietro. Proprio con l'intervista ci dividemmo a metà, come succede, uno scrive per un giornale, uno per un altro, ci capammo ognuno le sue domande, mi prese quelle sullo stupore, quelle sul computer, e scrissi al mio giornale, non mi ricordo la mia collega cos'altro prese, ognuno prese la roba sua, da bravi colleghi. Dividemmo il bottino. Ecco, quella fu la persona più importante che conobbi. e non volevo sapere più nulla della sua vita personale, perché avevo già saputo tutto, avevo già visto tutto in quella stanza buia, con quella donna giapponese silenziosa, con i suoi occhi persi verso qualcosa che lui vedeva, ma da cieco non poteva vedere quello che vediamo noi veggenti, ma assolutamente relegati alla nostra realtà retinica. E cominciai a pensare, a ragionare in quel momento che per noi probabilmente la cosa importante è guardare sempre oltre la realtà, e ho cominciato allora ad amare tutto ciò che è incorporeo, tutto ciò che è metafora del materiale o delle cose che tocchiamo. Per questo mi cominciò a crescere fortemente il piacere del dubbio, il dubbio sulla realtà concreta, su ciò che tocco, su ciò che battendo dà un'impressione tattile alle parti del mio corpo che lo toccano senza poterlo attraversare. E il momento probabilmente di tutta la mia vita professionale in cui provai a avere questo stupore dell'essere privato della sensorialità fu quando una quindicina d'anni fa entrai, ma voi lo sapete perché fa parte della storia di questa trasmissione, entrai in Second Life, nel mondo interattivo tridimensionale, al tempo costruito da questa azienda americana, Linden Lab, e lì costruì la mia redazione, scrissi un libro, ragionai anche con i miei ascoltatori, passai belle nottate nella sede di Via Monterosa di Radio 24 assieme a ascoltatori che si manifestavano soltanto attraverso il loro avatar, la loro rappresentazione incorporea, il frutto della loro velleità d'essere altro rispetto a quelli che sono, e lì assaggiai lo stupore della realtà com'era nel solo mondo della rappresentazione autonoma, come le persone stanno rappresentando. E di questo scrissi un libro, feci qualche trasmissione, riflettei un po', poi mi stufai e me ne andai. L'ultimo convegno che feci dedicato a Second Life fu una cosa folle, tutte le persone si dettero, mi ricordo, in un paesino della Toscana appuntamento, poi ognuno rimane nella sua stanza a chattare a distanza senza avere il coraggio di vedersi in faccia. Capii che il momento era passato e infatti la bolla finì lì. E ultimamente, l'avete sentito più volte, non si fa altro che parlare di metaverso. Abbiamo fatto varie trasmissioni sul metaverso. Leggo un'agenzia di qualche giorno fa dove si parla come al solito dei bisogni mediatici degli italiani. Un italiano su due è propenso a usare da subito il metaverso. C'è un'analisi poi fatta dall'Istituto Piepoli, che è un istituto serio, per cui fra i tanti consumi mediatici c'è questa velleità di consumare nuovamente dei rapporti in ambienti interattivi in cui ci incontriamo con le rappresentazioni di altre persone, noi stessi rappresentati. E quindi mi è venuta la tentazione di ritentarci. Qualcuno già lo saprà, qualcuno già l'avrà immaginato. Domani ufficialmente inaugureremo la versione di Melog nel metaverso. Dove? Ve lo dirò domani, ma già ve lo posso dire adesso. Voi andate nel metaverso Martix, martix.com, ci andate, entrate già da adesso e troverete la mia redazione, troverete il mio studio, troverete me stesso, troverete le foto dei meme che mettono gli ascoltatori nei gruppi. Insomma, io sto aspettando i miei ascoltatori nella mia realtà incorporea, in Melog nel metaverso. Voi direte: ma che è questa cosa? Beh, andate a vedere. Domani dedicherò tutta la puntata, la prima puntata in cui faremo nuovamente questo esperimento, visto che piace e vi piace la gestione di un personaggio pubblico quando mette a disposizione il suo corpo, la sua carne. Lo farò interamente, però nella mia carne trasformata in pixel. Vedrete il mio avatar nel metaverso, ascolterete la trasmissione, avrete altre possibilità di incontro, perché lì potremo costruire delle cose, potremo scambiarci qualcosa che soltanto attraverso la voce, se non metaforizzando, non è possibile scambiarsi. E lì probabilmente faremo un'altra sperimentazione, proveremo un altro stupore, o perlomeno alimenteremo una nuova forma del nostro stupore. Quindi da domani, oltre che sentirmi per radio, oltre che ascoltarmi attraverso le mille resurrezioni della radio, che ha avuto questo privilegio di riapparire ovunque dopo la sua morte rispetto largo e tradizionale. La radio non è più rappresentabile in un oggetto, la radio è rappresentabile nella pura essenza di pensieri trasformati in voce. Domani avrete oltre pensieri trasformati in voce attraverso il canale tradizionale, avrete pensieri trasformati in voce e anche un corpo in carne ed ossa trasformato in un avatar, che sarà quello del conduttore di questa trasmissione, e potrete confrontarvi sullo stesso piano con i vostri corpi trasformati in avatar. Per fare cosa? Beh, quante ne volete sapere. Cosa faremo? Lo faremo nelle settimane a venire, nei mesi a venire, quando possiamo dire con piacere che siamo la prima trasmissione radiofonica in Italia che fa questo ardimentoso, quanto coraggioso, quanto folle passo di sdoppiarsi, oltre che trasmettere attraverso l'etere, dare una propria declinazione visiva in un metaverso. Accadrà qualcosa? Può essere di sì, può essere di no, ma comunque noi ci saremo.